la realtà, dice.
Ci siamo, Padre Pio, sono
la dura realtà, la dura realtà. Molto bene. Siamo alle prese con la quarta domenica di Pasqua ormai. Ed ecco i testi. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 13, il versetto 14, poi si leggono i versetti ormai conclusivi del capitolo, da 43 a 52. Il grande discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia, ed ecco il versetto introduttivo e poi i versetti che adesso vi citavo, da 43 a 52. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse nel capitolo 7, il versetto 9, e poi il lezionario salta ai versetti da 14 a 17. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 100, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 91. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 10, dal versetto 27 al versetto 30, quarta domenica di Pasqua, la domenica del pastore, così tutti gli anni. Mentre le settimane del tempo di Pasqua si succedono con incalzante sollecitudine, la Chiesa ci invita tutti a prendere coscienza nella luce, nella pace, dei frutti senza misura che ci sono donati dal Signore risorto e vivente. Per quanto gli eventi che ci coinvolgono a tutti in questo momento storico assumano aspetti drammatici, ma sono poi eventi che sono stati sempre attuali anche nel passato, ma in questi giorni hanno assunto per noi una drammaticità particolarmente coinvolgente. Malgrado questo, ecco, nel Signore risorto tutto l'universo risorge. E conviene che non ce ne dimentichiamo. Dalla sua fonte di vita prende vita una nuova creatura umana. Nella comunione con il corpo glorioso di Cristo, le comunità dei fedeli esultano su tutta la terra. Anche per noi questo è tempo di vera gioia. E insisto, conviene che non ce ne dimentichiamo. Una gioia sincera, una gioia sobria, una gioia sapiente, una gioia che sa assorbire in sé tutte le tristezze, tutte le esperienze di sconfitta, di delusione, di fallimento, che esperienze che non mancano mai, non mancavano, non mancano tutt'oggi, anzi ne abbiamo tutti un'evidenza particolarmente drammatica. Ed ecco, vera gioia, una letizia piena, una letizia pacata, frutto purissimo e del tutto gratuito della misericordia con cui Dio si è piegato su di noi e ha abbattuto ogni barriera che ci separava da Lui e ci separava tra di noi. Questo è il tempo in cui alla scuola dello Spirito Santo, nostro maestro interiore, sostenuti dalla testimonianza della Chiesa, noi impariamo a vivere nell'allegrezza che non si consuma, quella che è vera allegrezza. Noi apprendiamo a gustare la letizia della vera comunione con il Signore risorto, che è vita definitiva e perfetta. Accogliamo con fiducia e con disponibilità sincera il dono che ci colma di ogni benedizione e che ci educa lungo la via della pietà e della pace. Lasciamoci riempire dall'abbondante semina della parola di Dio e aderiamo con prontezza all'invito che ci chiama alla tavola dell'Eucaristia per la festa di nozze del Figlio. Anche noi canteremo con l'immensa folla dell'Apocalisse: sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. Alleluia. Leggiamo subito negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, capitolo 13 degli Atti, il versetto 14 e poi i versetti da 43 a 52. Per Francesco, legge.
Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia.
Essi sono Paolo e Barnaba. Vai pure avanti, scusa.
E entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Sciolta l'assemblea, molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Grazie. Leggiamo subito il brano evangelico nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 27 al versetto 30. È Gesù che sta parlando. Anna, leggi pure.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Fino qui, sì. Grazie. Fermiamoci. E ritorniamo al Salmo 91. La quarta domenica, come ricordavo precedentemente, è la domenica del pastore, il brano evangelico che abbiamo appena letto, brevissimo ma anche molto denso, come constateremo tra breve, ricco di un messaggio aperto a molteplici sviluppi, e dunque il pastore. Ma dobbiamo prendere contatto con il Salmo 91 quando siamo ancora all'inizio del quarto libretto del Salterio. Leggevamo la settimana scorsa il Salmo 90, il primo del quarto libretto, e siamo alla scuola di Mosè. Ricordate l'intestazione che introduceva il Salmo 90 e quindi introduceva il quarto libretto del Salterio: preghiera di Mosè, uomo di Dio. alla scuola di Mosè, e Mosè è il maestro per antonomasia, là dove siamo aiutati a ritrovare la nostra misura reale, oggettiva, concreta, la nostra condizione umana dopo quella contemplazione del personaggio messianico che ci ha condotti fino al Salmo 89, tutto il terzo libretto del Salterio ha offerto a noi una visione sempre più intensa, sempre più penetrante, sempre più appassionante di questa figura messianica, fino al Salmo 89. Ed ecco, col Salmo 90, quarto libretto del Salterio, alla scuola di Mosè, laddove siamo aiutati a ritrovare in modo coerente le misure della nostra condizione umana, ma tutto questo ha lo scopo di maturare nell'apprendistato della lode per Dio, quella lode per Dio riguardo della quale proprio Mosè è maestro. Nell'intestazione che introduceva il Salmo 90 gli è attribuito il titolo di uomo di Dio, ve ne parlavo una settimana fa. Siamo rinviati al libro del Deuteronomio nel capitolo 33 versetto 1, Mosè uomo di Dio che proclama il grande poema che contiene le benedizioni dedicate alle tribù di Israele, ma sono benedizioni aperte, benedizioni che investono la storia umana nella sua complessità, in tutta la sua articolazione. Dunque l'uomo di Dio è maestro per noi, nella scuola dove si impara a benedire, è maestro nell'apprendistato della lode per Dio, come vi dicevo, e adesso avremo a che fare con i salmi che man mano si susseguono. Il Salmo 90 ci ha rimandati a quella che è la nostra realtà di esseri umani, nella caducità di creature che si consumano nello spazio e nel tempo, e segnati tutti in maniera inconfondibile dall'esperienza del fallimento per quanto riguarda la nostra mancata corrispondenza al dono d'amore, alla vocazione che ci è stata conferita dal Dio vivente fin dall'inizio. Siamo alle prese con i limiti oggettivi della nostra realtà di creature che vengono meno, e siamo alle prese con le conseguenze del peccato che ci trascinano lungo percorsi di progressivo esaurimento fino alla morte. Ma ecco, proprio per noi così condizionati dai limiti ci stringono per il fatto stesso che siamo creature, e alle prese con le inevitabili conseguenze del peccato che ci ha resi responsabili di una vocazione alla vita tradita, dunque di una scelta di morte, proprio noi, ecco il Salmo 90 che leggevamo la settimana scorsa, siamo interpellati in quanto servi del Signore. Ricordate l'ultima strofa del Salmo, dal versetto 12 in poi, noi servi, ecco chi siamo noi per te. Laddove registriamo i dati oggettivi nella loro empirica pesantezza della nostra miseria, del nostro fallimento umano, ecco che noi per te siamo i servi. I servi, vedete, vengono educati proprio in una dinamica a questo riguardo è Mosè, maestro, che svolge la sua attività didattica in una dinamica che ci sollecita a comprendere come siamo conosciuti da te. Ricordate il versetto 11 del Salmo 90? Chi conosce l'impeto della tua ira? Chi? Ma chi conosce che cosa veramente tu vuoi comunicare a noi? Come veramente tu ci comprendi? Come veramente tu imposti la relazione con noi? Come veramente tu affronti il dato oggettivo della nostra miseria e del nostro fallimento? Come tu ti fai conoscere? Ed ecco il versetto 12, insegnaci, facci comprendere. Ne parlavamo settimana scorsa, quindi è inutile che adesso torni indietro. Facci comprendere come siamo conosciuti da te, e quegli ultimi versetti nei quali ecco che il Salmo ci invita a riconoscerci come quei servi che sono educati alla scuola della dolcezza. Il versetto 17, sia su di noi, dentro di noi, attraverso di noi, quel su di noi ritorna nel secondo rigo dello stesso versetto 17, dove la mia Bibbia traduce con rafforza per noi, ma in ebraico è esattamente la stessa espressione, allenu, su di noi, per noi, in noi, dentro di noi, c'è una dolcezza che ci educa nel cuore, così come il versetto 12 affermava che giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco, quella bontà di cui si parla qui, Noam, ne parlavamo a suo tempo, è una dolcezza misteriosa, ma anche inconfondibile, rende operosa la nostra vita di servi nel momento in cui stiamo registrando motivi per considerarci esclusi, fuori gioco, inutili, inconcludenti, falliti per quanto riguarda la nostra originaria vocazione alla vita. Ed ecco servi nei quali e per i quali e nel vissuto dei quali, il nostro vissuto nella sua concretezza, per quanto misera essa sia, la tua bontà, Signore, si manifesta. E allora rafforza per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rafforza. Ecco, e questa è l'opera del Signore ed è l'opera che rende operosa la nostra vita. Alla scuola di Mosè. Salmo 90, e vedete di seguito, ecco il nostro Salmo, che assume le caratteristiche di un, come dire, un'esperienza di crescita, di maturazione, in quella prospettiva che già il Salmo 90 ha impostato alla scuola di Mosè, ma è un momento di catechesi nel cammino, laddove si tratta di maturare nella relazione con il Signore, nostro Dio, così leggevamo alla fine del Salmo 90, il Salmo 90 si era aperto con un riferimento al Signore in quanto è stato per noi, diceva l'orante, un rifugio. Salmo 90, il versetto 1, e così di generazione in generazione. Ecco, un momento di catechesi all'interno di quel cammino che è stato impostato, anche se adesso bisogna affrontarlo tappa dopo tappa e in tutte le sue dinamiche, ma si tratta di maturare nella relazione con quel rifugio, nella relazione con quella bontà del Signore, quella dolcezza su cui richiamavo la vostra attenzione un momento fa, giunti alla conclusione del Salmo 90. Il nostro Salmo 91 usa un'espressione che vale la pena di mettere a fuoco fin da adesso. C'è una confidenza, adesso subito leggiamo fino al versetto 2, Dio in cui confido, c'è una confidenza che è l'espressione mediante la quale adesso viene impostato, viene inquadrato il nostro rapporto con quella bontà del Signore che ci conduce lungo un itinerario di crescita, di maturazione. Ebbene, ecco una catechesi appositamente donata a noi come occasione per precisare qualcosa di essenziale, momenti, aspetti, elementi determinanti nello svolgimento di questo cammino. Il Salmo 91, vedete, si presenta a noi come un vero e proprio coinvolgimento o un invito a trovare il nostro posto in un contesto didattico o catechetico, forse è anche più opportuno usare un aggettivo del genere, perché qui abbiamo a che fare con un orante che chiede aiuto. I veri primi due versetti fanno da introduzione al nostro salmo, ed ecco un grido mediante il quale il nostro orante, che ci rappresenta tutti, fa appello a un altro soggetto che in realtà assume le caratteristiche di un istruttore, una figura magistrale, una figura di riferimento. E il seguito del Salmo dal versetto 3 al versetto 13 darà spazio esattamente al discorso di questo istruttore che svilupperà quella che poco fa io stesso definivo una catechesi. È l'istruttore che spiega all'orante, il quale per adesso tace. La nota caratteristica del Salmo 91 è che abbiamo a che fare con la testimonianza di un orante che è in preghiera nel momento in cui lascia spazio a un'altra voce. La voce dell'istruttore, la voce di qualcuno che gli parla, la voce di qualcuno che gli spiega, fino al momento in cui, nei versetti da 14 a 16, il Salmo si conclude con un oracolo dove interviene la voce stessa di Dio. Ed è lui, il Signore, che parla all'istruttore dell'orante. L'orante, che siamo noi, si trova coinvolto in questa conversazione tra il Signore è il Maestro che a modo suo ci ha orientato, ci ha incoraggiato, ci ha istruito nello svolgimento della nostra vicenda. Leggiamo il grido: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Ecco un'invocazione. Vedete, l'invocazione fa riferimento a un vissuto che è messo alle strette. Il nostro orante ha a che fare con la fatica, le incertezze, la ricerca di un quadro di vita che lo accolga, gli dia sicurezza, gli fornisca garanzie di stabilità, e si rivolge a qualcuno che ha tutte le apparenze di essere già sistemato al suo posto. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo, tu che già sei arrivato, che già sei in grado di offrire una testimonianza matura, tu che dimori all'ombra dell'Onnipotente. Ed ecco, vedete il versetto 2 dà voce esattamente a quel soggetto che è stato interpellato mediante il tu, la seconda persona singolare nel versetto precedente. Di al Signore, mio rifugio, mia fortezza. Probabilmente la traduzione che avete sotto gli occhi non coincide esattamente con quello che io adesso sto leggendo, ma tutto sommato in questo caso la traduzione che io ho sotto gli occhi è preferibile. Di al Signore, ecco, vedete, c'è qualcuno che è in grado di soccorrermi, c'è qualcuno che mi dà l'impulso che è immediatamente urgente, opportuno, necessario. Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Ed è anche un programma che l'istruttore, chiamiamolo pure così, adesso pone a capo di una catechesi che si andrà sviluppando nei versetti seguenti. Adesso dice l'istruttore: io ti spiego come è vero che il Signore è il tuo rifugio, e come è vero che il cammino affannoso di chi arranca, come possiamo intendere che si svolga la vicenda del nostro orante, che si è espresso inizialmente con quel grido affannoso, con quell'invocazione implorante, tu che abiti al riparo dell'Altissimo, come se lui fosse disperso chissà dove, come se lui fosse alle prese con una vicenda che lo ha travolto e lo ha reso smarrito, alle prese con vicende che lo condannano a esperienze di solitudine e di fallimento senza rimedio, e tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra ed ecco la risposta che coincide con un invito, con un incoraggiamento. Guarda che il Signore è il tuo rifugio, mio Dio, di così io confido in te. Questa confidenza fa da programma, come già vi dicevo, allo svolgimento della catechesi che segue. Adesso il nostro istruttore vuole spiegare esattamente come è vero che il vissuto, per quanto faticoso, per quanto pieno di contraddizioni, per quanto segnato da esperienze di smarrimento in qualche periferia remota e disagevole, ed ecco, confido in te. Di così, questa confidenza viene annunciata dal nostro istruttore come già il criterio interiore in base al quale il nostro orante è sollecitato a rendersi conto che il Signore è il suo rifugio. E non è il suo rifugio in vista di chissà quale evoluzione futura, ma il mio rifugio, adesso in questa situazione di affanno e di smarrimento, di ricerca e di precarietà, il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, in te confido. Così dice l'istruttore, ma bisogna che si spieghi, perché altrimenti sembrerebbe una presa in giro. O addirittura un fraintendimento piuttosto preoccupante e piuttosto fastidioso. Come fai a dire questo quando io intravedo da lontano te che sei sistemato in quella posizione così garantita, in una dimora ben collocata al riparo dell'Altissima, all'ombra dell'Onnipotente e così via, quando invece a me capita di essere randagio, buttato allo sbaraglio chissà dove. Fatto sta che, vedete che qui in questi due versetti compaiono quattro nomi mediante i quali nella rivelazione biblica si parla di Dio. Ed è interessante che in soli due versetti compaiono tutti e quattro questi nomi: l'Altissimo, l'Onnipotente, il Signore, Dio. E vedete che c'è un crescendo, è come se potessimo passare in rassegna, anche se in maniera così trasversale e così accelerata, ma passare in rassegna tutto lo svolgimento della storia della salvezza. L'Altissimo, fin dal tempo di Melchisedec, l'Onnipotente, il Shaddai, si dice in ebraico, come al tempo dei patriarchi, e poi il Signore, ed ecco il nome santo che fu rivelato a Mosè, al tempo di Mosè, attraverso di lui, a quelli di Israele che sono stati tirati fuori dall'Egitto, e poi il mio Dio, ecco il mio Dio, il mio Dio. Bene, due soli versetti che però acquistano un valore programmatico piuttosto impegnativo. Vedi che l'istruttore fa sul serio, non scherza, non vuole imbrogliare. Vedi che qui tutta la storia della salvezza è messa a tua disposizione perché ti renda conto di come è opportuno dire al Signore mio rifugio e mia fortezza e confidare in Lui. L'istruzione si sviluppa in due momenti. Il primo momento dal versetto 3 fino al versetto 8. E qui l'istruttore si rivolge al nostro orante, che d'altra parte rimane in silenzio, si rivolge a lui in modo tale da aiutarlo a interpretare qual è la situazione in cui egli si trova, quella situazione che inizialmente abbiamo colto come un motivo di smarrimento, di dispersione, di disagio per lui molto angosciante. Ed ecco la tua situazione qual è? Dal versetto 3 al versetto 8. Egli, dice il nostro istruttore, ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Già, sta parlando all'orante di come è opportuno interpretare la sua collocazione attuale. Ebbene, tu sei avvolto dai segni di una presenza che ti si prende cura di te. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Torna il termine rifugio che abbiamo incontrato all'inizio del Salmo 90, sotto le sue ali. Dunque, vedete, una situazione che viene descritta in maniera tale da contraddire quella che apparentemente il nostro orante nel suo grido iniziale descriveva come uno stato di smarrimento. No, tu sei avvolto dai segni di una presenza che si prende cura di te. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, prosegue il versetto 5, non temerai i terrori della notte. Attenzione, perché adesso rispetto ai dati di una situazione oggettiva che il nostro orante ci ha lasciato intravedere, per come si sta agitando e si sta dimenando in qualche angolo di questo mondo. In realtà vedete che l'istruttore lo richiama a rendersi conto di qual è il vero vincolo che lo trattiene, che lo riduce in quella condizione di smarrimento, il vero motivo di quel suo affanno. E dice l'istruttore: vedi che qui c'è di mezzo la tua paura. E d'altra parte è proprio l'istruttore che adesso spiega al nostro orante, e quell'orante siamo anche noi, come è liberato dalla paura, come quell'essere avvolto da una presenza che si prende cura di lui non è semplicemente neanche esattamente un involucro esteriore, ma è una novità che penetra nell'animo, là dove la paura era dominante e là dove adesso invece la paura è man mano filtrata e addomesticata, sciolti i nodi di quell'affanno che rendeva il nostro orante prigioniero di una situazione che gli toglieva il gusto di vivere. E vedete che qui il versetto 5 dice: la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, e quindi non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Notate, quattro figure vengono sistemate qui in questo snodo così essenziale della catechesi svolta dal nostro istruttore. Quattro figure, quattro personaggi pericolosi, come dire, quattro volti della paura, quattro volti. E vedete che per ciascuno di essi viene individuato un momento di tempo nel corso della giornata e nel corso della nottata. Si parte dai terrori della notte. Qui la notte è quel momento che conduce al tramonto, il crepuscolo, man mano che le ombre si allungano e man mano che in maniera inevitabile si procede verso la notte e si sta per sprofondare nell'abisso oscuro. Ed ecco il tempo del tramonto, che è il tempo in cui l'animo umano corre il rischio di restare catturato. Almeno questa è la situazione in cui si trova il nostro orante. Poi può darsi che l'esperienza di come si agita, di come si muove o si commuove l'animo umano in rapporto al tramonto può essere un'esperienza ben diversa, raccontabile secondo altre categorie, ma qui vedete il momento del tramonto, il momento in cui la paura ha le caratteristiche della esperienza incombente, travolgente della solitudine e più esattamente il tempo perduto e il rimorso. Ecco, i terrori della notte, il rimorso. Quando la paura attanaglia l'animo, ma in questo caso appunto attraverso l'esperienza del tempo perduto, del tempo finito, del tempo consumato, del tempo esaurito, del tempo che ti ricasca addosso attraverso la memoria di quello che poteva essere e non è stato, e in una situazione che ti viene man mano isolando rispetto al contesto perché il buio ti avvolge, ecco le ombre ti rimandano i segnali dei tuoi fallimenti, i tuoi rimorsi. E poi dice, la freccia che vola di giorno, adesso vedete, siamo alle prese con il momento dell'alba, quel giorno qui è il giorno che sorge, è il giorno che viene, ma anche qui vedete, l'esperienza dell'alba può essere estremamente entusiasmante, lo sappiamo bene, ma in questo caso è una freccia che vaga al sorgere del giorno. Dunque a quali eventualità vado incontro? A quali imprevedibili casi sarà esposta questa giornata? E dunque l'alba che si presenta come momento dell'ansia, gli interrogativi circa le incertezze di una vicenda che adesso espone il nostro personaggio, che è il nostro orante, all'impatto con l'imprevedibile, con gli imprevisti. Una freccia che vola di giorno, da qualche parte c'è qualcuno che sta mirando con qualche freccia micidiale all'alba di un giorno nuovo, l'ansia per ciò che di imprevedibile mi viene incontro. E poi dice la peste che vaga nelle tenebre. E la peste che vaga nelle tenebre, adesso qui vedete abbiamo a che fare con la notte profonda, inizialmente avevamo a che fare con il momento del crepuscolo fino al tramonto, adesso è la notte profonda, il buio pesto della notte, laddove si resta paralizzati, si resta inchiodati in una situazione incontrollabile, ingestibile fragilità, tant'è vero che quello è il momento nel corso della notte in cui viene solitamente affrontato e risolto il problema dormendo, in modo tale che non si debbano fare i conti con il buio di una situazione che rende impossibile i movimenti, rende impossibili le relazioni, che diventa come la condanna a un'esistenza bloccata, inceppata, chiusa e paralizzata. Ed ecco le tenebre. Le tenebre, e dunque la notte profonda, anche questa è una manifestazione della paura. La paura del buio, la paura del buio non soltanto perché si perde la visibilità degli oggetti, delle presenze, dei contorni, della scenografia esterna, ma perché una paura interiorizzata, perché la percezione di un'esistenza che è prigioniera di se stessa e certamente non è in grado la mia esistenza, la nostra esistenza umana di liberarsi da quella paura che mi è imposta come una stretta micidiale per il fatto che io nel buio ci sono perché la notte mi stringe. E io sono prigioniero di un buio che è attorno a me, fuori di me, che è dentro di me. E adesso vedete che si salta quarto rigo di questa sequenza, si salta lo sterminio che devasta mezzogiorno. Adesso siamo nel pieno della luce, vedete il rimbalzo è più che mai diretto e totale dal fondo della notte al mezzogiorno, ma la pesantezza del mezzogiorno. E qui quello che nella tradizione poi dei padri della Chiesa diventa il demonio del mezzogiorno, la noia per la calura, la stanchezza, l'avvilimento, l'acidia, un'esistenza che rimane intrappolata dentro a quella che adesso non è più l'oscurità profonda della notte, ma è la calura di una giornata toglie le forze, esaurisce pensieri, esaurisce i progetti, ed ecco il demonio del mezzogiorno, così traduce il nostro versetto, il testo in greco, ma tutte facce, tutti i volti della paura. E rispetto a tutto questo, dice il nostro istruttore, tu sei liberato. È la fine della paura. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire, solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, dove il castigo degli empi, vedete, riguarda qualcuno che ce l'ha con te, riguarda quell'empietà che è in te, quell'empietà che ha a che fare con quello strascico così variegato che si ripropone con diverse fisionomie della tua paura, laddove sei esattamente empio in quanto sei prigioniero di te stesso, in quanto sei ripiegato su te stesso, in quanto sei ancora preoccupato di gestirti da te stesso e affermare in te stesso un qualche protagonismo che dovrebbe garantirti la positività della vita, ed invece sprofondi in modo sempre più penoso e sempre più angosciante in una paura dove sei prigioniero, come vi dicevo, di te stesso. Ed ecco l'empietà. Ebbene, adesso vedete, è proprio la confidenza, ecco come sei liberato dalla paura, ecco come il Signore si prende cura di te, ecco come il Signore ti avvolge là dove tu sei, in quella periferia del mondo e in quell'angolo buio in certi momenti, assolatissimo in altri momenti, desolante e angosciante a più riprese, là dove tu sei condizionato dai dati della tua impietà, quella paura che ti attanaglia, là dove ancora pensavi di essere in grado di muoverti in nome di una tua progettualità, ed ecco questo non è più possibile, questo non è vero, questa è una menzogna, ed ecco è il Signore che si prende cura di te. Ed è il Signore che ti libera dalla tua impietà, come ti libera dalla paura. È la confidenza in Lui che coincide per te con la scoperta che sei ospite in questo mondo, che sei ospite nel quadro oggettivo della tua esistenza, comunque sia configurato o compromessa a seconda delle diverse vicissitudini che ti hanno segnato nel corso della tua esistenza. Ecco, tu sei un ospite. E allora vedete, qui si inserisce adesso un secondo momento della catechesi. Dal versetto 9 arriviamo al versetto 13. Quando anche qui bisognerebbe correggere la traduzione del versetto 9, perché nella mia Bibbia leggo così: perché tuo rifugio è il Signore. Non so come dirà, non mi ricordo più la nuova traduzione.
Sì, mio rifugio.
Invece qui, sì, tu hai detto, è ancora l'istruttore che dice, vedi che tu hai detto, mio rifugio, già, era l'istruttore che nel versetto 2 lo incoraggiava a dire al Signore, mio rifugio, mia fortezza, mio Dio in cui confido, ecco di così, tu hai detto, è proprio vero, mio rifugio è il Signore. Hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Adesso, vedete, il nostro istruttore rilancia il discorso una volta che l'orante è interpellato nel momento in cui, in un modo o nell'altro, comunque è una necessità oggettiva, ma anche una necessità più che mai vitale, si rimette in cammino. È stato colto nella sua condizione di immobilità, là dove era paralizzato, e adesso l'orante è in cammino, ma la strada è rischiosa, più che mai, certo, e alla ripresa del cammino, sì, tu hai detto, mio rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, prosegue, e non ti potrà colpire la sventura. Ecco, adesso vedete, il nostro istruttore ci tiene a incoraggiare l'orante a interpretare il cammino che gli deve affrontare in relazione a quella confidenza per la quale lo ha esortato fin dall'inizio. Gli ha parlato di quella confidenza che gli consente di vivere in ogni luogo e in ogni momento, dall'alba al tramonto, dal fondo della notte al mezzogiorno, in ogni luogo e in ogni momento, liberato dalla paura e dall'impietà, perché è un ospite. Confidenza. Ma adesso gli parla di una confidenza che lo accompagna e che lo istruisce nell'intimo del suo animo quando è in cammino. Perché gli sta dicendo, vedi che la tua strada è custodita. Infatti, non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Questo è il salmo citato poi dal demonio quando si rivolge al Signore per metterlo alla prova. Dunque tu sei accompagnato, tu sei custodito, il tuo camminare è accompagnato dai segni di una protezione. Non soltanto c'è un rifugio nel quale tu puoi sostare, dimorare, ma è la strada che diventa essa stessa rifugio per te, proprio perché nel tuo cammino sei accompagnato, sei custodito in tutti i tuoi passi. E insiste, vedete, sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede, camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Vorrei fermarmi ancora un momento proprio su quest'ultimo versetto, il versetto 13. Prima abbiamo avuto a che fare con quattro volti della paura e adesso qui quattro figure che rappresentano le situazioni di ostilità che bisogna comunque affrontare quando ci si mette sulla strada. La paura è una prigionia interiore, ma adesso vedete sulla strada, ma sempre tenendo conto di riscontri che mettono in discussione gli atteggiamenti profondi dell'animo umano, ma quattro situazioni di avversità, situazioni di rischio, perché il cammino comunque occasione per trovarsi esposti in contesti nei quali non ci sono difese a cui ricorrere. C'è la confidenza, questo sì, e c'è nella confidenza la immancabile, puntuale esperienza della custodia, che è proprio garanzia di accompagnamento laddove altrimenti i rischi a cui si è esposti nel corso del cammino sono e rimangono insuperabili. Qui vedete, qui il nostro istruttore usa quattro immagini, quattro figure. La mia Bibbia dice aspidi, poi vipere, poi leoni, draghi. Più che aspidi, shahal, questi sono proprio leoni, le belve feroci. Un primo impatto che lungo il cammino della vita diventa particolarmente rischioso. Aggressioni di cui si è oggetto. Leoni saranno anche tigri, saranno anche elefanti, o sarà anche semplicemente una calamità naturale, o sarà un'avversità di ordine storico dovuta a situazioni di conflitto, di violenza, comunque aggressioni. E là dove si va a parare inevitabilmente con un contesto che ti stringe in una morsa rispetto alla quale tu saresti indifendibile. Leoni? E poi dice vipere. E adesso vedete, qui abbiamo a che fare con il serpente, nel senso che attraverso l'immagine, che è una lunga storia poi nel corso della rivelazione biblica, c'è un contagio, c'è un veleno che ti inquina nell'animo. E allora vedete, nel corso del cammino, ecco il rischio di invaso. I guasti non mancano, gli incidenti sono all'ordine del giorno, le incertezze, le contrarietà ti aggrediscono, ed ecco un contagio interiore. Qui il rischio diventa allora più attento a riscontri nell'animo umano, che sono caratteristici di chi comunque affronta la strada della vita, e il rischio di essere avvelenato, cioè di portare in sé un carico che va crescendo, che in qualche modo diventa addirittura dominante, come una specie di contagio che inquina tutto il vissuto interiore, un veleno. Vipere. E poi dice schiaccerai leoni e draghi. Già, leoni, qui più che leoni sono i kefirim, sono i leoncelli, perché vedete che l'elemento che qui il termine usato mette in risalto non è più esattamente la ferocia del leone, il felino che mi divora, l'aggressione che mi travolge, ma qui è il leoncello che è figura dotata di un suo fascino particolare. E allora vedete, anche qui il rischio nel corso del cammino di restare catturato da una presenza che mi attrae, che non ha le apparenze della ferocia aggressiva e neanche la strisciante pervasività del serpente che avvelena, ma è il leoncello, è una figura che attrae, che per certi versi addirittura sollecita quasi uno slancio di fervore, di commozione, di simpatia. Ed ecco, attenzione, ti conquista. Fino al caso del drago, dove il drago qui è esattamente una presenza che ti inchioda, che ti incanta. Il drago in questo contesto non è esattamente quella presenza minacciosa che ti divora, ma ti inchioda, ti impedisce di reagire, ti toglie tutti i pensieri, assorbe in sé tutti i tuoi progetti, resti prigioniero di uno sguardo che ti ha ammaliato. E dunque, vedete, camminerai, schiaccerai, già, la vita del viandante che è esposta a tutte queste situazioni di rischio nelle quali di per sé il viandante sarebbe senza difese, ma sei custodito, ecco, tu sei liberato, la libertà di chi è in grado di reinterpretare il quadro all'interno del quale si svolge la sua esistenza, dove è collocato in qualche angolo del mondo, ma la libertà del viandante che è in grado di affrontare le strade e di affrontare le incertezze e gli imprevisti e le relazioni in tutta la loro ritrovata gratuità in modo corrispondente a quella relazione con il Signore che merita un totale devoto affidamento, la confidenza in Lui. E allora ecco, vedete qui si arriva agli ultimi versetti del nostro Salmo, dove è esattamente il Signore che interviene. Gli ultimi versetti da 14 fino a 16 hanno le caratteristiche di un oracolo, ed è il Signore che parla all'istruttore. Vedete, il Signore parla all'istruttore dell'orante, l'orante rimane in silenzio. Parla lui all'orante e l'orante è affidata a quell'istruttore. È come un affaccio adesso su quello che poi nella storia della salvezza, nel corso della rivelazione, è il mistero di Dio che si è presentato a noi come il mistero di una conversazione tra il Padre e il Figlio nella comunione dell'unico spirito, dell'unico soffio, dell'unico respiro. Dunque è il Dio vivente che parla all'orante, che parla all'istruttore dell'orante e che ci affida a lui, e dice così: lo salverò perché a me si è affidato. Ecco, a me si è affidato, è la confidenza. Qui sono sette i verbi usati in prima persona singolare per descrivere l'operare di Dio. È un operare settuplice che dilaga, ma ci sono poi tre verbi che servono a illustrare quali sono i riscontri che il Dio vivente attende e già prevede da parte di quell'essere umano che confida in lui, e ne parla con l'istruttore, e l'istruttore è stato incaricato appositamente di svolgere questo servizio catechetico, è il maestro, è il pastore. Allora dice, primo verbo, lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò, secondo verbo, perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà, gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Vedete, sono sette i verbi. Lo salverò, lo esalterò, lo salverò, lo renderò, lo sazierò, gli mostrerò. Mentre sono tre i verbi che hanno un soggetto di terza persona singolare. Lui, l'orante, e quell'orante siamo noi, ma è il Dio vivente che ne parla con l'istruttore, parla con lui di noi, di me, di ciascuno di noi. Primo verbo, a me si è affidato, si è attaccato a me. Qui il verbo usato è molto forte, si è proprio aggrappato a me, aggrappato a me. Poi dice, ha conosciuto il mio nome. E qui la conoscenza è espressione ancora una volta di una relazione che coinvolge l'intimità del vissuto e dunque è instaurata ormai un'intesa che riguarda tutta la rieducazione interiore dell'animo umano, del vissuto umano, della persona umana che nell'intimo è rieducata in vista di una relazione che tra l'altro investe niente meno che la profondità del mistero di Dio, la relazione con l'intimo di Dio. Ha conosciuto il mio nome. Ha conosciuto il mio nome, cioè il mio segreto nel rivelarsi a lui. Tra l'altro di questo segreto ci parlava fin dall'inizio il nostro Salmo nel versetto 1. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo, quel riparo di per sé in ebraico è il segreto dell'Altissimo. Ebbene, adesso, ecco, secondo nota costitutiva ormai in modo inconfondibile di quell'uomo che sta maturando nel corso di una vita rieducata alla scuola di Mosè, ma alla scuola dell'istruttore, alla scuola del pastore, alla scuola del maestro, alla scuola di quel maestro interiore che è lo Spirito Santo, nella confidenza. Mi si è aggrappato a me, ha conosciuto il mio nome e quindi mi invocherà. Ecco, il terzo verbo, il grido. E il grido che continua ad essere l'espressione inconfondibile di una condizione di povertà dichiarata, di povertà riconosciuta, ma è la povertà di colui che scopre di essere ospite e scopre di essere un viandante custodito. Povertà. E vedete che nel centro dell'oracolo, qui, e notatelo bene, presso di lui sarò nella sventura, sarò è il verbo usato nella traduzione, ma in ebraico non c'è, presso di lui nella sventura, io, bisognerebbe aggiungere io chi sono, dice il Dio vivente, ne parla con l'istruttore, nostro maestro, il maestro interiore, colui che si è preso la briga di indicarci la strada e di spiegarci quali sono i passaggi, le articolazioni, le contraddizioni, le avventure di questo cammino dove siamo ospiti e viandanti, custoditi nella relazione con il Dio vivente. E io con lui nella sventura. Ecco, io con lui nella sventura. Questo è il perno dell'oracolo, ma è anche il punto d'arrivo di tutta la catechesi, quel essere umano, quel personaggio che è rimasto anonimo e per più silenzioso, quell'orante che ha chiesto aiuto per essere educato nel discernimento della propria condizione umana ed ecco povero come è, viandante, esposto a tutte le contrarietà, è un ospite ed è colui che il Signore qui lo annuncia come un programma rispetto al quale lui, il Signore, non verrà mai meno, mi incontrerà sempre nella sventura. Mi ritroverà e mi riconoscerà sempre come colui che lo accoglie nella sventura, ospite, è colui che lo custodisce nella sventura, che non significa allora l'eliminazione dei guai, dei guasti, delle incertezze, delle contrarietà, ma significa la confidenza in lui, l'incontro con lui, la scoperta per quell'orante anonimo che è invitato, è incoraggiato a prendere sul serio la propria condizione umana, di tappa in tappa, di luogo in luogo, di sosta in sosta, e nel contesto di vicende che sono personali, sociali, mondiali. Ed ecco, con lui nella sventura, io, c'è un pastore della nostra vita, sempre, dappertutto. E vedete, bisogna che concluda subito, ma mi preme farvi notare che qui l'ultima battuta dell'oracolo, che poi chiude il Salmo, è: gli mostrerò la mia salvezza. Sapete che questa espressione incuriosisce gli antichi commentatori della tradizione ebraica. Mia salvezza, e perché dice mia salvezza? Non dice la nostra salvezza. Mia salvezza, sua? Salvezza sua? E qui c'è di mezzo poi un richiamo al versetto 1 del capitolo 56 di Isaia, che poi apre la terza parte del libro di Isaia, 56:1. Ebbene, se la cosa non fosse espressamente detta, dice il Midrash, non si potrebbe affermarla. Perché il santo dice la mia salvezza? Ha bisogno di essere salvato lui? La intendono così. Il santo, sia benedetto, dice a Israele: se anche voi non avete meriti, io agisco per me stesso, se così si può dire, e finché voi sarete nella sventura, lì mi troverò insieme con voi, come è detto, nell'angoscia io sono con lui, è il Salmo, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò con lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza. Lasciamo da parte il Salmo 91 ed invece prendiamo contatto con il brano evangelico. Abbiamo letto pochi versetti del capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, e siamo alla fine della sezione delle opere, nella prima parte del Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 5 al capitolo 10, sezione delle opere. Siamo alla fine del capitolo 10, fine della sezione, capitolo 5 e capitolo 10. Cosa vuol dire? Nell'operare di Gesù, che è il figlio nell'adempimento della sua missione, si rivela la paternità di Dio. Tra l'altro, proprio in questi giorni, nelle liturgie feriali, stiamo leggendo passo passo pagine del Vangelo secondo Giovanni, siamo arrivati al capitolo 6 e ormai siamo arrivati agli sgoccioli del capitolo 6. Il rivelarsi della paternità di Dio, ecco, la sezione delle opere. Solo qualche richiamo, sfogliando le pagine a ritroso, ma non voglio perdere tempo nelle mie chiacchiere. Nel capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 18, dopo aver guarito quel paralitico che si è caricato del lettuccio, ma in giorno di sabato questo non si può fare, allora Gesù viene contestato, ed ecco, queste cose di sabato non si possono fare. E Gesù rispose loro, versetto 17, il Padre mio opera sempre, anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio, dove, vedete, proprio perché è sabato io opero, perché è la bellezza della creazione che nel giorno di sabato viene proclamata dal Creatore, e dunque è la custodia di questa bellezza della creazione, di tutte le creature, che Gesù rivendica compiendo questo gesto in giorno di sabato e facendo in modo che il paralitico di sabato si carichi del lettuccio, perché è la bellezza sabbatica della creazione che deve essere celebrata in corrispondenza all'opera creatrice di Dio. Ecco, quale che sia il grado di desolazione in cui versa la realtà di questo mondo, la bellezza della creazione, così come è stata proclamata dal Creatore nel sabato, nel settimo giorno, secondo l'antico racconto, vide che era molto bello. Per questo in sabato, perché l'operare di Gesù è rivelazione della paternità di Dio. Secondo testo, nel capitolo 6, leggevamo proprio in questi giorni, nel corso di questa settimana, il capitolo 6, e ancora ne avremo per domani, capitolo 6, e se voi per un momento solo arrivate al versetto 26, Gesù risponde a quelli che lo interrogano dopo aver attraversato il lago in una direzione e poi nell'altra. Dall'altra parte del lago Gesù ha dato da mangiare alla folla, ma in realtà è il figlio affamato. Gesù è all'inizio del capitolo 6, Gesù è salito sulla montagna e là si è posto a sedere con i discepoli, era vicino alla Pasqua, e Gesù alza gli occhi e Gesù vede la folla umana, è il figlio che in questa sua dinamica interiore, la fame, la sua tensione vitale, l'urgenza del suo desiderio, il suo sospiro, l'anelito profondo della sua missione in questo mondo, è il figlio che è responsabile dell'accoglienza rispetto alla vocazione, alla vita di ogni essere umano, perché è il padre che attrae tutti gli esseri umani verso di lui. Il figlio è il padre, qui vi dicevo versetto 26 del capitolo 6, Gesù risponde alla folla che lo interroga, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei panni, vi siete saziati, procuratevi. Questo procuratevi è il verbo operare, ergazeste, operate, procuratevi, non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. Vita eterna, espressione su cui anche in questi giorni, in qualche momento, nel corso della celebrazione dell'Eucaristia, a mio modo mi sono soffermato anche con qualche divagazione e con qualche appesantimento, ma la vita eterna che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Ecco, il sigillo del Padre, sigillo, è l'attrazione verso di lui, il Figlio, per tutti gli uomini che sono chiamati alla vita, in modo tale che il respiro della vita eterna, della vita in pienezza, della vita santa, della vita che è inesauribilmente feconda nel segreto di Dio, ma adesso è un segreto rivelato, è un mistero che si è messo a nostra disposizione, che ci è venuto incontro, là dove noi siamo accolti come esseri umani che devono essere rieducati alla vita, ritornare alla pienezza della vita, la vita eterna, la pienezza della vita, ritrovare il ritmo del respiro in consonanza con il respiro del Figlio che risponde al Padre, di cui il Padre si compiace. Ebbene, vedete, qui si tratta di sintonizzarsi con la fame del figlio, quell'appetito del figlio, quel desiderio del figlio, quel sospiro intenso e appassionato del figlio che guarda la folla. Ebbene, questo appetito qui adesso nel brano che abbiamo sotto gli occhi si chiama fede. Gli dissero allora, versetto 22, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Ecco, per operare le opere di Dio. E Gesù rispose, questa è l'opera di Dio. Cosa dobbiamo fare per operare come opera Dio? Ma come Dio opera? Dio opera in quanto ci attrae presso il Figlio, in quanto ci coinvolge in quella nuova modalità di respirare e di aprire la nostra esistenza umana alla molteplicità, alla totalità delle relazioni, la vita eterna, eterna non nel tempo, è eterna nella totalità, universalità delle relazioni, questo. È la vita aperta alla totalità e alla universalità delle relazioni. È eterna. È per il mondo. E allora, ecco, cosa dobbiamo fare? Questa è l'opera di Dio. Qui stavo leggendo il versetto 29. Credere in colui che egli ha mandato. Dunque, restare appoggiati su di lui, aggrappati a lui. Come dire... E sintonizzati con il respiro del Figlio. Subito vedete un terzo testo e poi facciamo rapidamente un passo direttamente avanti verso il nostro brano evangelico. Nel capitolo 9 del Vangelo secondo Giovanni, un cieco che Gesù incontra dinanzi alla soglia del tempio, ma questo è peccatore, dicono i discepoli. No, non c'entra niente, dice Gesù. Prendete il versetto 3. Non ha peccato lui né i suoi genitori, è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato il Padre finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Ecco, la luce del mondo. È la luce che restaura la comunione con tutte le creature del mondo. E vedete già nel prologo, in principio era il Logos era presso Dio, il Logos era Dio. Ecco la vita degli uomini, la luce. La luce come il contenitore di tutto il creato. La luce... che è il contesto nel quale la vocazione alla vita degli uomini è chiamata a realizzarsi in una totalità e universalità di relazioni, la vita eterna. E dunque la comunione con tutte le creature del mondo, in quanto il mondo è la dimora del Padre, è la casa del Padre. Quello di cui Gesù poi parla nel capitolo 17, nella preghiera che conclude l'ultima cena, ricordate senz'altro, capitolo 17, nel versetto 15, non chiedo che tu li tolga dal mondo, dice Gesù, riferendosi ai suoi discepoli, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, consacrali nella verità, è quel che segue. Ecco, il mondo, dunque, espressione che ancora una volta serve a ricapitolare la universalità delle relazioni, è la pienezza della vita, è la vita che... è testimoniato dal Figlio nella sua corrispondenza alla volontà del Padre, al segreto che è costruito da sempre nell'intimo del Dio vivente. E adesso, ecco, Gesù, luce del mondo. Ritorniamo al capitolo 10. Dove vedete qui, veniamo a sapere che è in atto la festa della dedicazione, capitolo 10, versetto 22. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Tutta la sezione delle opere dal capitolo 5 è scandita da richiami alle grandi feste liturgiche, Pentecoste, Pasqua, Capanne, dedicazione adesso. Dedicazione è una festa invernale, tant'è vero, era d'inverno, c'è scritto anche qui, non c'è dubbio, era d'inverno. E Gesù è nel Tempio, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone, passeggiava. Vedete, questo verbo allude un atteggiamento di confidenza, è casa sua, è il Tempio. Questo verbo viene usato altre volte nel Vangelo secondo Giovanni, già nel capitolo primo, quando Gesù passava, camminava, e Giovanni lo vede, dice: ecco l'agnello di Dio, e i due discepoli Giovanni poi seguono Gesù che passa. Ma più avanti ancora, testi che adesso non cito per motivi di tempo, Gesù cammina, è itinerante, è viandante, e notate bene che è una figura che qui viene colta in questo suo atteggiamento, mentre è lui silenzioso. Viene interrogato poi successivamente, ma lui è silenzioso, passeggia. Vi faccio notare questo perché noi sappiamo, per altra via, come proprio quando Gesù è passato sotto lo sguardo di Giovanni nel capitolo primo, versetto 29, poi nel versetto 36, è passato sullo sguardo di Giovanni, che ha detto: ecco, Gesù passava di là, passeggiava, camminava, e Giovanni ha detto: ecco l'agnello di Dio. Ricordate, capitolo primo, versetto 29, versetto 36, sì, possiamo andare a rileggere, è l'agnello, ma è l'agnello, vedete, silenzioso, come ci parla di lui Isaia nel quarto canto del servo, Isaia capitolo 53, è l'agnello che si sta rivelando pastore del gregge. Capitolo 53 di Isaia, versetti 6-7 e poi ancora il versetto 12. Il pastore è l'agnello divenuto pastore del gregge, l'agnello attorno al quale le pecore sbandate si ricompongono, è l'agnello che le pecore riconoscono come il pastore di cui possono fidarsi, di cui avevano bisogno. L'agnello silenzioso. Ed ecco, è il pastore. È il pastore come... in questo capitolo 10 leggiamo nei versetti che precedono, versetto 11: io sono il buon pastore, offre la vita per le pecore. Notate che questo offre la vita, in realtà, traducendo alla lettera, bisognerebbe rileggere così: è colui che porge il suo respiro, offre la vita, porge il suo respiro, la sua psichi. Porge il suo respiro, il pastore, colui che porge il respiro, così nel versetto 15, poi 16, poi 17, poi 18, è il pastore che porge il suo respiro, consegna la vita, traduce ripetutamente la nostra Bibbia, ma è porge il suo respiro. Vedete questa precisazione, che di per sé può essere un vezzo un po', come dire, linguistico, ma in realtà ci aiuta a renderci conto di come in questo suo modo di porgere il respiro circola lo Spirito di Dio. È quello che aveva affermato Giovanni Battista fin dall'inizio: ecco l'agnello di Dio, colui su cui lo Spirito di Dio si ferma, colui che battezza in Spirito Santo. Capitolo primo, versetti 32-34, è così che può circolare lo Spirito di Dio, e così, vedete, si esprime quella sua fame di vita eterna, di vita aperta a relazioni universali, realizzata in pienezza corrispondentemente al segreto di Dio, e circola lo Spirito Santo, lo Spirito Creatore. Quell'agnello silenzioso è esattamente questo respiro che vuole condividere con tutte le pecore, E qui, capitolo 10, vedete, leggiamo versetto 24, che i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Interessante questa affermazione, perché, vedete, i giudei lo stringono. Beh, Salmo 91 ci parlava di tante situazioni di stritolamento, come dire, tante strettoie, tante forme di inciampi esterni ed interni. Bene, adesso vedete la stretta imposta dai giudei. Giudei non nel senso sociologico, nel senso etnico, non c'entra niente. I giudei sono esattamente le figure che rappresentano nel Vangelo secondo Giovanni tutti quegli elementi di appesantimento, di ostilità, di resistenza che conosciamo bene anche nel nostro vissuto. E dunque i giudei, vedete, lo accusano di togliere loro il fiato, ci tieni l'animo in sospeso. Vedete che qui è usata la stessa espressione che, ritornando indietro di qualche riga, noi leggiamo nel versetto 17, poi 18, dice: il Padre mi ama perché io offro la mia vita, dunque io porgo, io consegno il mio respiro, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Ecco, nessuno me la toglie. Vedete che in greco è esattamente la stessa espressione che adesso è tradotta qui nel versetto 24 con tieni l'animo in sospeso. Ci toglie il fiato. Nessuno mi toglie il fiato. Sono io che lo porgo, che lo consegno. Nessuno mi toglie il fiato, nessuno mi toglie il respiro. E sono io che lo offro da me stesso, perché ho il potere di offrirlo e il potere di riprenderla. E vedete, qui i giudei reagiscono in questa maniera, perché attraverso la loro protesta sembra proprio che vogliano affermare che le cose in questo mondo vanno diversamente da come Gesù si sta esprimendo e manifestando a modo suo. E le cose vanno diversamente. Ma d'altronde il Salmo 91 ci ha aiutati in molti modi a renderci conto di come bisogna affrontare seriamente fino in fondo le situazioni oggettivamente avverse rispetto a quella rieducazione alla vita che riguarda la nostra condizione umana secondo l'intenzione di Dio. E allora, ecco, qui dice il brano evangelico che Gesù risponde: ve l'ho detto e non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete perché non siete mie pecore. Ecco, qui adesso arriva il punto, perché, vedete, non riconoscono l'opera di Dio. Beh, Salmo 91, non riconoscono l'opera di Dio. Tu ci togli il fiato. No, dice Gesù, nessuno mi toglie il fiato, io lo consegno il fiato e lo riprendo, lo consegno e lo riprendo. Non, nessuno me lo toglie il fiato, io non lo tolgo a nessuno il fiato, anzi, tutto quello che già sappiamo in base ai richiami precedenti. Ma adesso dice, il punto è che qui voi non riconoscete l'opera di Dio, ossia la sua paternità. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, perché mi danno testimonianza, e dunque le opere che io compio in forza della comunione tra il Padre e me, dice Gesù, tra il Padre e il Figlio. Già, vedete che rientriamo dentro a quella prospettiva che il Salmo 91 appena appena preannunciava, una conversazione tra il mistero profondo del Dio vivente e un maestro che è attivo ed eloquente nella capacità di rieducare la nostra condizione umana. Ed ecco, allora qui Gesù dice, ma il fatto è che non credete perché non siete mie pecore, non siete mie pecore, non siete mie pecore. Oh, e d'altra parte vedete che Gesù insiste rivolgendosi alle pecore che ancora non sono sue. E qui i versetti seguenti, proprio quelli che leggiamo domenica prossima, pochissime righe, 3-4 righe, non di più, come diventano sue le pecore, perché pecore non sue, voi non siete mie pecore, e però si rivolge a loro, si rivolge alle pecore che non sono ancora sue, che non sono sue, già, che sono alle prese con quella situazione nella quale a modo suo l'orante del Salmo 91 era impegolato. Ed ecco Gesù insiste, come diventano sue le pecore. Qui abbiamo a che fare, in poche righe, con quattro affermazioni doppie. Cosa sono le pecore per lui, in quanto lui è per loro? Prima affermazione, il versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ecco, e quindi, di riscontro, quello che lui è per loro, io le conosco. Prima affermazione, dunque, le pecore ascoltano la mia voce. Questa è un'affermazione che già compariva all'inizio del capitolo 10. Il pastore chiama le pecore e le pecore riconoscono la sua voce. Non riconoscono la voce del mercenario, ma la voce del pastore. E quella voce di cui parla Giovanni nel capitolo 3, Giovanni Battista, intendo, la voce dello sposo, la voce gioiosa dello sposo, la voce inconfondibile dello sposo, la voce che con una insistenza instancabile parla al cuore umano, quale che sia la condizione di smarrimento. Le pecore ascoltano la mia voce, dice Gesù, e questo dipende dal fatto che io le conosco. Anche questa è un'affermazione che già compariva nel capitolo 10, nel versetto 14, le pecore conoscono me perché io conosco loro. Ricordate anche il Salmo 91, la conoscenza, ma pensate all'Apocalisse, capitoli 2, 3, le lettere alle sette chiese, dove puntualmente per ogni chiesa, anche nelle situazioni più diverse e anche più contraddittorie, io ti conosco. È una relazione affettiva che è antecedente a tutto, che è dotata di una sua autenticità radicale, primigenia, irrevocabile. C'è un'intesa che attraversa tutte le distanze. Io le conosco ed ecco, le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima affermazione. Seconda affermazione, adesso dice, esse mi seguono. E poi, di riscontro, io do loro la vita eterna. Esse mi seguono, ricordate che questa è la scena che leggiamo nella grande introduzione, i primi due discepoli che sono accanto a Giovanni Battista, poi seguono Gesù, ma voi perché? Che cosa cercate? Lo seguono, ma fino al testo che leggevamo domenica scorsa, alla fine del Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 1 al capitolo 21, tu seguimi, dice Gesù a Simon Pietro, seguimi. Dunque, le pecore lo seguono. E vedete, qui, quando Gesù afferma questo, dimostra che il pastore si è girato, si è rivolto all'indietro, è un'attenzione premurosa nei confronti delle pecore, perché come fa a dire mi seguono se non per il fatto che si è rivolto all'indietro per condividere la strada fino a quel versetto 19 del capitolo 21 che leggevamo domenica scorsa, per significare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Seguimi a Simon Pietro. Già, le pecore mi seguono, e tutto questo loro per me, perché io per loro do la vita eterna. ecco, vedete, la seconda affermazione è duplice: io do loro la vita eterna. È un dono d'amore che apre la vita umana a relazioni universali. Non mi stanco di ripetere, perché quando noi parliamo di vita eterna, vedete, pensiamo sempre a qualche angioletto che svolazza in qualche stratosfera che sfugge al controllo dei materialisti, e dunque la vita eterna, dove qui c'è di mezzo il mondo, c'è di mezzo la totalità degli eventi, c'è di mezzo la molteplicità delle creature, c'è di mezzo la pienezza della vita, come il creatore ha voluto rivelarsi. Io do loro la vita eterna, un dono d'amore, ripeto, che apre la vita umana a relazioni universali nell'accoglienza, nell'affidamento. E vedete, seguono me, mi seguono, perché io do loro la vita eterna, dove le pecore seguono perché lui si è costantemente rivolto verso le pecore per tracciare la strada, per condurle, sollecitarle, accompagnarle, provocarle, educarle. Salmo 91. Ma adesso terza affermazione. Qui non andranno mai perdute, e il riscontro: nessuno le rapirà dalla mia mano, non andranno mai perdute. Vedete, questo mai, istoneona, dice in greco, non andranno perdute in eterno, no, e qui è ancora una volta, vedete, è l'orizzonte all'interno del quale la storia umana abbandonata a se stessa è una storia di perdizione. Vedete che se la storia umana è una storia di salvezza, è perché altrimenti la storia umana è perduta. Non è che la perdizione è un'ipotesi che sta davanti a noi, la perdizione è già un dato acquisito che sta alle nostre spalle, e rispetto a quella perdizione già realizzata, già vissuta, già dovuta, adesso è una storia di salvezza. E dunque non andranno perdute in eterno. L'orizzonte all'interno del quale si svolge la storia umana è l'orizzonte della salvezza. La mia salvezza, diceva il Salmo 91, in quanto è mia. E dunque qui, vedete, varrebbe la pena di ritrovare alcuni testi nei quali si parla di questa perdizione che qualche volta poi viene riservata al povero Giuda, quando in realtà il testo appunto parla di questo contesto nel quale l'umanità, che siamo noi, tutti quanti noi, sarebbe coinvolta nella catastrofe di una perdizione senza rimedio, se non fosse vero che proprio questa storia di perdizione è stata presa in mano da lui. E infatti, vedete, l'affermazione nel suo riscontro procede così: nessuno le rapirà dalla mia mano, è stata presa in mano da lui. Tutte le pecore sono nella sua mano. Man mano che le pecore, vedete, scopriranno, come diceva già il Salmo 91, di essere precedute, di essere accompagnate in ogni loro caduta, in ogni loro precipizio, in ogni abisso nel quale sprofondano, di giorno o di notte che sia, all'alba o al tramonto, in ogni sventura io con loro, diceva il Salmo 91. Ecco, sono nella mia mano, dice Gesù. È quello che leggevamo un paio di domeniche addietro, quando Gesù porge la mano, e la mano con le piaghe, ai discepoli ai quali si presenta nella sera del giorno della resurrezione, e poi 8 giorni dopo si rivolge a Tommaso: la mia mano. E vedete, le pecore sono raccolte, sono prese in braccio da colui che ha fatto delle sue piaghe un accesso alla dimora, che ha allo stesso tempo, vedete, come il luogo dell'accoglienza e anche il principio di una nuova capacità di abitare, di muoversi, di viaggiare nel mondo. Le piaghe dell'innocente, la mano, li ho presi in mano, ecco, laddove io sarò con loro nella sventura. E allora non andranno perdute in eterno. Non è un disegno di perdizione, ma è una storia di salvezza. E allora, quarta affermazione, qui, adesso, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutto e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Ed ecco il riscontro, io e il Padre siamo una cosa sola. Vedete, il Padre me le ha date. Qui c'è un problema di traduzione, sono almeno quattro possibilità di traduzione, l'edizione critica è un po' faticosa. Questo vuol dire che il testo è stato messo molto in discussione già dai primissimi copisti nei secoli antichi. E dunque, senza perderci nei dettagli, vedete, Gesù dice: le pecore sono per me un dono che lui, il figlio, riceve dal padre e quindi sono motivo della sua gratitudine. E questa è un'affermazione che già compariva in altri momenti nel Vangelo secondo Giovanni, compariva tanto per dire fin dal capitolo 3 dopo la conversazione con Nicodemo, capitolo 3 versetto 35, il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Gli ha dato in mano ogni cosa. Ecco, il padre me le ha date le pecore, perché nessuno può rapirle dalla mano del padre mio, ed è il padre mio che me le ha date. È un dono che il figlio riceve dal padre. E è il motivo della sua gratitudine. Vedete, Gesù sta affermando questo, che averci in carico come pastore alle prese con le pecore sbandate che siamo noi è un dono che ha ricevuto dal padre. E allora, vedete, ecco il riscontro, che cosa siamo noi per lui, che cosa è lui per noi. Il Padre ed io siamo una cosa sola. Questa è un'affermazione che poi ritorna a più riprese nella grande preghiera di Gesù al termine dell'ultima cena, capitolo 17. Il Padre ed io siamo una cosa sola. Dove, vedete, le pecore sono introdotte nel segreto del Dio vivente, e quelle pecore siamo noi. Il Padre me le ha date. Ed ecco, questo ricevere le pecore da parte del figlio in quanto pastore, quell'agnello silenzioso, questo ricevere le pecore è il suo modo di dimostrare come siamo ricomposti in continuità con quella intimità profonda e pienezza inesauribile della vita nel mistero di Dio, nel segreto di Dio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Le pecore sono introdotte nel segreto del Dio vivente, già quel segreto di cui ci parlava anche il Salmo, e adesso avremo modo di ritornare al punto di partenza e di precisare meglio il valore di tante affermazioni un po' così avventurose con cui mi sono espresso questa sera, ma vedete, là dove l'agnello raccoglie il gregge di tutte le pecore sbandate è nel segreto del Dio vivente, perché là le pecore sono attese per la festa della famiglia umana, finché Dio sarà tutto in tutti. Ecco, una corsa un po' precipitosa, Ma adesso ci fermiamo. E allora